Questa mattina un po' il Signore ci ha dato un po' un'indicazione su come Lui ha vissuto poi nella sua vita la visita del Signore. E questo Gesù l'ha fatto suo fin da subito e l'ha sentito come guida della sua crescita e della sua maturazione e del suo cammino, diciamo così, vocazionale, che l'ha accompagnato tutta la vita. L'avevamo accennato questa mattina, lo riprendiamo ancora come punto di partenza. Siamo al capitolo 1 del Vangelo di Luca, al versetto 49 e 2:49, scusate. Figlio, al 48, al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Ed egli rispose loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io, la CEI trascrive, devo occuparmi delle cose del padre mio? Di per sé andrebbe meglio tradotto: devo essere nelle cose del padre mio. Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Successivamente, il versetto poi 51, scese dunque con loro, venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Questo dire di Gesù, ancora così giovane, dice non tanto quello che noi immaginiamo, che Gesù aveva capito tutto, che Gesù sapeva tutto, perché siccome lui era Gesù e quindi lui sapeva tutto. Cioè, quelle cose lì sono... Vabbè, se dobbiamo andare al cinema, andiamo al cinema. Ma Gesù, anche lui, ha dovuto comprendere e capire che cosa volesse dire essere figlio di Dio, perché la sua via di Messia ha dovuto comprenderla anche lui, insomma, no? E ha capito piano piano qual era e quale sarebbe diventata la forma del suo messianismo. Cosa che anche appunto gli apostoli, siccome se lo aspettavano in un modo, poi se lo sono trovati in un altro. Però questo ci dice già una cosa importante, che Gesù aveva già dentro di sé chiaro che lui voleva essere nelle cose del Padre suo. E questo dice, e questo fa capire come Gesù viveva già con un legame con la presenza del Padre suo, ed era un legame ed era una relazione e una presenza che già lo non solo lo accompagnava, ma era una presenza dentro alla quale voglio essere nel Padre mio e nelle cose del Padre mio. Quindi era proprio una relazione dentro alla quale Gesù, sin da giovane, ha cominciato a vivere e quindi a crescere e quindi a maturarla questa dimora nel Padre, che è stata poi nei Vangeli, nella sua preghiera, si evince che è sempre stata la sua... diciamo così, la sua stabilità, no? Quando lui dirà nella preghiera più avanti: voglio che anche voi, che siamo una cosa sola, io in voi, voi in me, come io sono nel Padre. Questo mi ha fatto e mi fa venire in mente anche la figura, anche se Maria qui appare come una che non ha ancora compreso, ovviamente deve comprendere, però probabilmente anche Maria, lentamente, di fianco a Gesù, comprende sempre di più anche lei questo dimorare di Gesù nel Padre e mi ha fatto venire un po' in mente, e questo serve un po' nel nostro discorso, che quando si dicono le litanie della Madonna ce ne sono due che almeno io ricordi, che dicono, una dice dimora tutta consacrata a Dio e un'altra dice santuario della divina presenza. Ecco, questo dice qualcosa anche a noi di quella che è e di come deve essere la nostra vita. Se nella nostra vita questa venuta del Signore non è un evento chiuso in sé, ma è qualcosa che noi viviamo e viviamo sempre, quindi ne siamo abitati. Quindi se siamo abitati dal Signore, se siamo dimora del Signore, casa del Signore, Gesù ci dice che noi non dobbiamo temere la vita. Non dobbiamo neanche temere le sfide della vita, anche le sfide della vita che appartengono alla nostra vita quotidiana, perché anche la vita di Gesù è stata poi di fatto una vita che si è lasciata anche così provocare dall'esperienza quotidiana che lui viveva. E il Vangelo di Marco, come ben sapete, cerca così di consegnare al catecumeno, proprio perché il Vangelo di Marco è stato scritto per i catecumeni, cerca di consegnare al catecumeno, diciamo così, non la vita quotidiana di Gesù vera e propria, ma cerca di raccogliere un po' insieme all'inizio del Vangelo, come sapete, quella che viene un pochino detta la giornata di Gesù, che troviamo al capitolo 1 del Vangelo di Marco e viene presentata dopo che Gesù al versetto 12 del capitolo 1, prima c'è stato il battesimo, poi le tentazioni, quindi comincia il ministero di Gesù. E dopo la chiamata dei dodici, al versetto 21, Gesù si sposta a Cafarnao e prende, diciamo così, dimora, comincia ad abitare lì nel villaggio di Cafarnao. E quindi, come potete vedere anche dal Vangelo, il capitolo merita di essere letto tutto, poi dopo vedrete come vi suggerirò di leggerlo. Gesù si va a Cafarnao e c'è l'episodio anche della guarigione della suocera, poi ci sono altre guarigioni, poi Gesù che sparisce e lo trovano sul monte, poi di nuovo scende, altre guarigioni, altre chiamate, poi sta con i peccatori, anche il capitolo 2, e poi ci sono un po' le varie discussioni che lui ha con gli scribi sulle questioni del digiuno, eccetera, e lì comincia un pochino poi quello che è il suo ministero. Quindi Gesù ha affrontato nella sua vita quotidiana, nella sua vita concreta, anche lui la realtà della sua vita. E Gesù è cresciuto dentro a questa quotidianità. E da questa quotidianità Gesù non la giudicava, non, come dire, la viveva standoci sopra, no? Giudicandola, ma la viveva dal di dentro questa quotidianità e la viveva anche come un'opportunità per lui. E perciò Gesù si è lasciato anche formare ed educare da quelli che sono stati gli eventi, gli avvenimenti, le situazioni, le domande che gli hanno posto. Quello che gli accadeva, anche quello l'ha aiutato a conoscere, a comprendere e a capire sempre di più quella che poi è stata la sua via di figlio di Dio, di Messia, che poi ha preso la forma che ben conosciamo. Così come Marco un pochino lo descrive, potremmo dire così, che il quotidiano di Gesù aveva tempi diversi, no? Era fatto di tempi e di momenti diversi tra loro. C'era, come direbbe Coelet, c'era un tempo per. Anche se non appare, dico io, grazie a Dio, almeno la sua vita, non appare che la sua fosse una vita super organizzata. Non c'era campanello che suonasse, non c'era l'orologio, non c'era neanche l'agenda che diceva: ah no, ma guarda che gli discepoli gli dicevano: ah ma guarda che adesso dobbiamo andare di lì, dobbiamo andare di là, dobbiamo far qui, dobbiamo far là. La vita di Gesù era un quotidiano che si giocava molto, diciamo così, nell'informale. Riuscite a capire che cosa intendo nell'informale? Se ci pensate, quando poi vi farò fare questo esercizio, vi accorgerete che è molto diversa invece dalla nostra, che per alcuni aspetti ovviamente ci sono anche delle ragioni per cui la nostra è un po' diversa, però la nostra forse lo è talmente, è diventata tanto ed esasperata dal punto di vista organizzativo e della formalizzazione delle cose, al punto tale che ci sfugge tutta quella parte della vita che sta dentro, tra gli appuntamenti, tra le cose da fare. Lì, quella vita che c'è in mezzo agli appuntamenti e ai campanelli che suonano, rischiamo di non viverla. E ahimè, dai Vangeli appare che invece è quella che maggiormente ha vissuto Gesù. Vi viene in mente, non so, l'episodio dove Gesù con i discepoli dicono: ciò che andiamo là nel nostro solito posto e ci riposiamo un po'. La gente ormai quel posto lì l'aveva conosciuto. Quando arrivano di là c'è già la folla che lo aspetta e dice: bene, abbiamo finito di riposare, è finita. E per cui la gente lì, posso immaginare che la faccia di qualche apostolo fosse stata ancora, ma nei confronti di Gesù dice: ecco, adesso certamente lui andrà dalla folla, e mica gli dice alla folla di andare via. Anzi, poi dopo avevano fame perché avevano fatto strada e ha detto: diamogli pure da mangiare. Eh sì, e poi diamogli pure la branda e la camomilla della buonanotte. Ci siamo. Perché il rischio è che io lo sento, non so se capita anche a voi, che qualcuno venga, mi chieda che ha bisogno, io guardo l'orologio e dico: guardi, adesso io tra 5 minuti devo cominciare la riunione con, e lei non potrebbe venire? Dunque io penso che la riunione alle 5:15, sì, ma questo qui non è che sta alla mia agenda, i suoi bisogni si regolano sulla mia agenda, e non è che io organizzo i suoi bisogni, mi spiego? E il rischio è un pochino, però dopo lo vedrete. Mentre il Vangelo di Marco quindi descrive un po' i tempi, e poi voi li guarderete, poi vi faccio anche guardare un po' il Vangelo di Matteo, perché il mandato ai 12 di Matteo è quello, perché sapete che Matteo è costruito con i discorsi, è il discorso missionario che comincia al capitolo 10, e Gesù nel mandato che dà ai 12 dice, che all'inizio è Matteo 10:1 e seguenti, dice: chiamò a sé i suoi 12 discepoli e diede loro il potere sugli spiriti impuri, per scacciarli, per guarire ogni malattia e ogni infermità. Poi dice l'elenco degli apostoli, quindi dice: questi sono i dodici che Gesù inviò e ordinò loro. E comincia a dire che cosa e come devono andare e che cosa devono fare. Non andate fra, rivolgetevi piuttosto. Strada facendo, non lo leggo perché poi lo faccio leggere a voi, Poi aggiunge, non procuratevi, non prendete. È come noi quando facciamo poi un trasloco, che infatti abbiamo sempre tante cose da portarci dietro. Allora, per Gesù quindi, la sua vita quotidiana, il suo stare dentro alla vita, non era qualcosa che impedisse a Gesù di essere e di vivere la sua chiamata e la presenza, la visita del Signore. Ma per Gesù la sua vita era invece il luogo nel quale la sua risposta alla chiamata e la sua comprensione della chiamata e quindi di ciò che lui era chiamato a vivere e ad essere, quella presenza del volto del Padre, invece cresceva, invece maturava dentro alla vita quotidiana. Perché per lui la vita quotidiana, quello che faceva, quello che viveva, la sua giornata, era, come direbbe Paolo, un culto spirituale. Non è che Gesù vivesse l'attività del giorno come una cosa distinta e una cosa, vorrei dire, quasi diversa dai tempi di preghiera. C'erano i tempi di preghiera, come vedrete dal Vangelo, ma anche l'attività, diciamo, ministeriale, lo stare con la gente dentro l'attività, per Gesù non era qualcosa che lo distogliesse dalla presenza del Padre suo e dall'essere casa del Signore, dimora del Signore. No? Cosa che invece in noi tante volte accade, no? Che invece quando siamo dentro alle cose da fare, qualcuno me l'ha anche già detto, dice questa visita e questa presenza del Signore e ciao, è andata e poi ripiombo lì davanti al Signore alla sera ai vesperi e dico va bene, ci eravamo visti stamattina presto e ci rivediamo adesso, no? Perché questa presenza durante la giornata nel quotidiano uno la persa. Per Gesù invece la vita non era qualcosa che lo separasse dalla comunione col Padre, ma era invece, come dire, un terreno dentro al quale questa comunione invece germogliava e cresceva. Questo certamente era reso possibile dal fatto che in lui era sempre più chiaro ed evidente in lui questo, e provo a dirlo con le parole di Madeleine Delbrel, che in uno dei testi che sono stati pubblicati c'è poi la richiesta che a lei viene fatta di descrivere: ma voi chi siete? Quando gli chiedono un po' l'identità della loro vita consacrata, ma voi chi siete? Perché siete suore ma non siete suore, ma alla fine dei conti allora chi siete? E lei comincia a dire qualcosa e con il linguaggio che aveva lei, essendo con uno studio filosofico alle spalle, lei arriva a un certo punto e dice: noi siamo degli isolotti di residenza divina in un mondo nel quale Dio ormai non significa più nulla. Pensate che questo Madeleine Delbrel non lo diceva 3 anni fa, parlava della Francia degli anni prima della guerra, e quindi vuol dire che già allora era così. Oggi in Italia ci siamo ormai, anche se noi abbiamo uno sguardo sempre con l'idea che ormai la realtà è questa, insomma, quella che del nord Europa è ormai arrivata giù, anche da noi si è abbassata, no? Perché il nord Europa era già così, la Francia era già così. Io ho fatto un corso di esercizi all'inizio dell'estate, c'era una suora di Berlino e mi raccontava appunto ormai della situazione in Germania e mi diceva che appunto loro non riescono neanche ad avere tutti i giorni la messa perché i sacerdoti non ce ne più e suore, e per cui fanno fatica, per cui la devono andare un pochino a prendere qua e là. Oltretutto lì poi c'è anche il problema cattolici e protestanti, anche se la convivenza è buonissima, loro però certamente non possono andare alla chiesa protestante all'Eucaristia, no? E potranno andare a sentire la parola, ma non alla messa, evidentemente. Per cui alcune volte gli spostamenti a causa anche dell'attività non lo permettono e quindi alla fine si comunicano soltanto loro in casa e tengono il Santissimo. E questo è per dire che però voi sentite la consapevolezza di Madeleine Delbrel del dire: noi siamo degli isolotti di residenza divina, e perciò uno vive la giornata ed entra nella realtà e nella quotidianità della sua giornata avendo non in mente che deve cambiare il mondo, che deve salvare lui o lei, deve salvare l'umanità, ma che deve essere e deve dare in mezzo agli uomini, deve essere lei un luogo dove il Signore può esserci e può starci lì in mezzo a tutti. Gesù aveva vissuto davvero con questa coscienza di essere il Figlio di Dio e la rivelazione del Padre, e perciò tutto il suo ministero, tutto il suo vivere, che poi voi andrete bene a vedere, vi spiego come, ecco, era vissuto così, per cui non la perdeva. Il rischio invece un pochino per noi, lo vedremo, è proprio invece il fatto è che noi, come dire, la presenza del Signore è in cappella, per cui noi ci andiamo alla mattina, no? Andiamo a pregarlo perché lui è là, poi usciamo e dopo andiamo come nostra presenza, però lui è là, sempre là in cappella. E invece nella logica di Gesù, e Madeleine Delbrel ne è una testimone, la logica è un'altra, è che tu sei casa del Signore, tu sei la dimora del Signore, e per cui tu porti il Signore dove vai e dove sei, in ciò che fai e in ciò che sei, tu sei e porti il Signore, a prescindere del quanto fai, a prescindere, già per il fatto che ci sei. Un'altra spiritualità che è molto su questa linea è quella dei piccoli fratelli e delle piccole sorelle. Io ho in mente, cioè, ho dei legami con loro, e ho in mente uno che lavora in un supermercato, e lui lavora nel supermercato e gli altri non sanno che lui è un religioso. Lo sa qualcuno soltanto perché magari si è creato un certo legame, un certo rapporto che naturalmente è entrato anche nell'ambito della fede, perché ovviamente la fede non la nasconde, ecco. Però uno è lì e vive dentro lì, nella prossimità e nell'incontro con gli altri. E vive la prossimità e l'incontro con gli altri, certamente lo vive in uno stile, in un modo che certamente agli altri, come dire, a qualcuno non tanto superficiale, una domanda prima o poi gli viene, no? E a quel punto lì si viene la domanda, allora per esempio loro sono in due, uno è sacerdote e l'altro no, e dico magari viene a casa nostra, magari viene anche a cena, e mentre siamo lì allora noi spieghiamo questa cosa, che però invitiamo a tenere un po' così, un po' riservata, perché noi non ci presentiamo, quando si presentano per nome e basta, no? Anche se la fede non viene nascosta. Questo ci deve, questo ci fa capire come, se matura dentro di noi, come è maturato in Gesù, questa coscienza di essere noi dimora consacrata a Dio, santuario della sua divina presenza, per dirla con la litania, è questa cosa che già in sé e per sé, come dire, è già missionaria, è già un segno, è già annuncio, è già vita. Perché se tu vivi questo dentro la tua quotidianità mentre fai le cose che fai, ecco, già questo è. Allora, il suggerimento che vi do oggi è un po' un piccolo, diciamo così, lavorio prima e poi che diventa preghiera, che è questo. Quello di provare a prendere il capitolo 1 del Vangelo di Marco e poi la prima parte, il mandato ai 12 del capitolo 10 di Matteo, e di provare a guardare lì quelli che sono, diciamo così, le voci, le parole, i verbi, le azioni che costituiscono la vita, la giornata normale di Gesù. E quindi anche attraverso il mandato agli apostoli, se Gesù dà un mandato, ha dato il suo mandato a loro, e quindi vuol dire che quei verbi lì che lui trasmette, che quei gesti che lui dice di ripetere, è perché sono i suoi, quelli che lui ha vissuto, glieli dà. Infatti dice: diede loro il potere di, e guarda caso che cos'è, che sono strani questi poteri, no? Uno dice il potere di far che? Il potere di andare a casa degli altri. Uno dice: che potere strano è questo qui? E, ecco, allora, voi provate a guardare i suoi e provate a scriverli, quelli che voi trovate, vedete, riconoscete. Poi, di fianco, provate a scrivere i vostri. Però non scrivete i vostri sui suoi, perché sennò copiate, fate come a scuola. Scrivete i vostri, quelli che ci sono, quelli veri, quelli reali. Voi provate a pensare alla vostra giornata e dite: ma quali sono i verbi che io tutti i giorni, i gesti che ripeto tutti i giorni, le cose che rifaccio anche tutti i giorni? Quali sono? Provo a scriverle e vedo quelle di Gesù, vedo le mie e penso, dopo che ho fatto questo lavoro, allora poi provo a guardare a come Gesù, lui viveva quella giornata lì, quei gesti lì, come li viveva, come li interpretava, qual era, di che cosa li riempiva, che senso gli dava quelle cose lì e a come io alla mia giornata vivo i gesti, le cose che faccio, a come le vivo e se e quale e quando riesco a dare realmente, cioè non scrivete quello che poi di fatto non fate, perché sennò tanto vale. E poi a quel punto lì contemplate la giornata di Gesù come la viveva Gesù e poi guardate come vivete la vostra. Voi non dovete dire, ah, ma a me mancano questi verbi qui, allora adesso in questi giorni li programmo perché... No, perché qualcuno, anch'io qualcuno di quelli lì non li faccio, perché io non so quanti demoni ho scacciato, perché non so, forse non lo farò mai, no? Ecco, io devo fare i miei, quelli che la mia vita mi chiede, mi chiama a vivere. La questione è se lo spirito di Gesù e il modo con cui Gesù viveva la sua quotidianità e che ha costruito la sua vita e la sua vita di figlio di Dio, la sua missione, la sua vocazione, se la mia quotidianità fa altrettanto con me, oppure in me addirittura diventa qualcosa che mi gioca contro. Non so se mi sono spiegato. Ah, e devo andare ancora a fare quella cosa lì, mamma mia, devo fare ancora quella cosa lì. Capite? Che invece di aiutarmi a vivere il mio essere casa del Signore, dimora del Signore, invece la vivo come una cosa che invece non me lo permette, anzi me la rovina sta cosa. Mi sono spiegato? Lo trovate difficile? No? Bisogna starvi un attimino a giocare col Vangelo, insomma si può anche provare a giocarci un attimino, scriveteli proprio i verbi, perché guardate che ce ne sono verbi e parole, gesti anche di Gesù, no? Lì. Perché in Marco soprattutto ci sono anche dei gesti, no? Che alcuni, poi vedrete che magari qualche gesto si collega a qualche verbo, c'è anche questo collegamento e li vedete, poi guardate un po' alla vostra, poi provate davvero a stare a vedere i verbi di Gesù e provate a mettervi un po' in preghiera e a contemplare questo Gesù che passa, che vive la sua giornata, che passa dentro tra le persone, che passa tra una cosa che fa e un'altra che passa, e lo provate a vedere e vedete proprio e provate a sentire, a percepire come lo spirito e il modo con cui lui viveva questo. E poi provate in lui a vedere come vivete voi i vostri gesti. E dopo chiedete al Signore, chiediamo al Signore, Signore, donami di vivere la mia vita, no? Gesù non l'ha mai scelta, pensate che Gesù non è che abbia scelto di dire no, lì addirittura gli hanno detto guarda che tu non puoi mica andare nella terra dei Samaritani, cioè gli altri gli mettevano dei bei paletti, no? E lui, quando lui è là al pozzo, è là che parla con la Samaritana, e i discepoli gli dicono, ma senti, ma il sole ti ha dato la testa? Oppure quando, a parte gli scrivi farisei che gliene hanno dette di ogni, ma anche... E lui si è mosso davvero così con questo spirito, dove naturalmente vuol dire che lui portava dentro di sé qualcosa. E questo è abbastanza importante, soprattutto per il nostro stile e per il nostro modo di essere e di vivere. E guardate che questo riguarda certamente soprattutto chi ha un'attività, diciamo, una quotidianità molto impegnata, ma anche chi ha una quotidianità molto, come dire, ordinaria. Vorrei dire anche di casa, insomma, no, perché se io penso, non so, voglio dire a Santa Teresina e a tutti i santi che vivevano dentro, chiusi, una vita intera dentro un monastero, alla fine credo che le cose che facessero erano delle grandi pulizie, posso immaginare, non lo so, ma far da mangiare, pulire l'orto, probabilmente queste erano quelle cose lì, non è che, però, bene.